Cominciamo con i carboidrati. Allora, i carboidrati sono dei costituenti fondamentali presenti principalmente nei vegetali e che questi riescono a sintetizzare grazie all'energia solare principalmente, quindi con la fotosintesi. In genere i carboidrati rappresentano circa l'1% del corpo umano, anche se hanno una notevole importanza nutrizionale, in quanto risultano i più importanti componenti della dieta, e quindi il 50-60% circa della dieta media di una persona. Ed è principalmente il tipo di nutrimento esclusivo per alcuni organi. Ad esempio, per il cervello è l'unico tipo di fonte di energia, è il glucosio, appunto. Il termine carboidrati o anche i grati del carbonio fanno riferimento alla loro formula generale che è CnH2O(n). Mentre un altro nome di carboidrati che possono essere infatti definiti come glucidi derivano dal greco glucos, che vuol dire dolce, molto semplicemente. E proprio perché i carboidrati più semplici hanno appunto un sapore dolce, come sapete tutti. In linea generale, i carboidrati si suddividono in monosaccaridi, oligosaccaridi, polisaccaridi ulteriormente questi possono essere suddivisi in altre sottocategorie. Quindi i monosaccaridi possono essere suddivisi, come vedete, in glucosio, fruttosio, galattosio, ad esempio, i disaccaridi in saccarosio, maltosio, lattosio, questi sono degli esempi. I polisaccaridi possono ad esempio essere rappresentati da amido, dalla cellulosa, dal glicogeno. Per quanto riguarda il glucosio, questa è una molecola che all'interno dell'uomo rappresenta, come abbiamo detto già, la quasi esclusiva utilizzazione dell'energia, quindi ed è il carburante a più rapido consumo presente all'interno dell'organismo. Questo glucosio generalmente viene sintetizzato dalle piante verdi, quindi si trova nel mondo vegetale, ed è accumulato sotto forma di amido oppure trasformato in cellulosa all'interno appunto di esse. Il galattosio invece è un monosaccaride. Principalmente metabolizzato dal nostro organismo e insieme al glucosio forma il lattosio. Il fruttosio poi è la terza forma più importante di monosaccaride ed è molto diffuso nel regno vegetale, soprattutto nella frutta e nel miele. E rappresenta anche a livello di potere dolcificante una valida alternativa al saccarosio. Poi abbiamo gli oligosaccaridi di cui fanno parte i disaccaridi. Gli oligosaccaridi sono sostanzialmente delle corte catene di molecole glucidiche. Che sono legate tra loro, come potete vedere, ad esempio nel saccarosio abbiamo la molecola rossa e la molecola bianca, come vedete dallo schermo, quindi sono formati da due molecole, quindi da due monosaccaridi legati insieme, e da questo deriva il nome di disaccaride. Infatti abbiamo come disaccaridi più comuni il saccarosio, il maltosio e il lattosio. Però ce ne sono anche altre, abbiamo il maltosio, il cellobiosio. Dal punto di vista nutrizionale, quelle più importanti sono quelle che vediamo sullo schermo, quindi il saccarosio, il maltosio e il lattosio. Il maltosio, che viene detto anche zucchero di malto, si trova appunto nel malto oppure nell'orzo germinato. tendenzialmente. Il lattosio invece è l'unico disaccaride di origine animale e infatti si ritrova nel latte. Ed è proprio quello che conferisce a questo il sapore dolce. È formato, come abbiamo detto, da glucosio e da galattosio e nel corpo umano questo viene digerito grazie a un enzima che penso conoscerete in molti, che è la lattasi, di cui molti soggetti adulti ne sono privi. E infatti, spesso come cura all'intolleranza al lattosio vengono somministrate delle lattasi per sopperire proprio a questo tipo di intolleranza. Poi abbiamo il saccarosio. Il saccarosio invece è il più comune zucchero da tavola, si trova in grandissime quantità nelle piante fotosintetiche, quindi quelle che utilizzano la fotosintesi clorofilliana. E rappresenta una fonte di energia di riserva. In genere viene estratto dalla barbabietola e dalla canna da zucchero. Ed è un tipo di zucchero che viene estratto con notevole facilità proprio dal mondo vegetale. Ed è formato da glucosio e da fruttosio. Poi abbiamo i polisaccaridi. I polisaccaridi invece sono i glucidi che più comunemente si trovano in natura, in particolare nei vegetali, ma anche, come vedremo, nel mondo animale, e sono formati da molte molecole di monosaccaridi, che sono sempre legati tra loro tramite un legame. Sono in genere poco solubili o insolubili in acqua e sono invece questi privi di sapore dolce. I polisaccaridi sono alla base dell'alimentazione umana, infatti sono molto presenti in cereali, legumi, in tuberi e in questi alimenti sostanzialmente costituiti da amido, quindi la forma più comune che troviamo nel mondo vegetale è l'amido. L'amido infatti rappresenta la riserva energetica delle piante fotosintetiche e principalmente è sempre presente nei semi, nei tuberi e nelle radici, quindi nel mondo vegetale principalmente possiamo trovarlo sotto queste forme. Poi abbiamo il glicogeno, che è un altro polisaccaride di importanza nutrizionale. Il glicogeno è un polisaccaride di riserva, proprio come l'amido, solo che invece di essere presente nel mondo vegetale, è presente invece nel mondo animale. Anche questo è costituito da monosaccaridi legati tra loro tramite un legame. E principalmente all'interno del corpo umano è accumulato nel fegato e nei muscoli. E questo è un magazzino di riserva che ha il corpo umano, ma non solo, e che ha una grande importanza dal punto di vista nutrizionale, dopo lo vedremo meglio, perché è alla base di molti meccanismi che sono coinvolti all'interno dell'attività sportiva. Allora, diciamo che il glicogeno è conservato in quantità maggiore all'interno del fegato e in quantità minore all'interno del muscolo. Però essendo il muscolo un organo che è presente all'interno del corpo umano in grande quantità rispetto al fegato, ovviamente, che è una piccola porzione del corpo umano, il glicogeno muscolare rappresenta la grande maggioranza di glicogeno presente all'interno del muscolo, del corpo. Quindi rappresenta circa i 2/3 del quantitativo totale di glicogeno. presente all'interno del corpo. E hanno due finalità differenti. Il glicogeno epatico serve a mantenere la glicemia costante ed è una riserva energetica per tutto l'organismo, mentre a differenza di quello epatico il glicogeno muscolare viene soltanto utilizzato dalle cellule del muscolo, ed è questo quello più importante dal punto di vista sportivo, diciamo. Poi abbiamo l'ultimo polisaccaride che vediamo in figura, è la cellulosa. La cellulosa è poco rilevante dal punto di vista nutrizionale, ma comunque presente in grandi quantità in natura. Viene definito un polisaccaride di sostegno e infatti si trova principalmente nelle pareti cellulari dei vegetali, ed è quello che conferisce proprio quella rigidità e quella resistenza ai vegetali che lo contengono. E non è digeribile dal corpo umano, principalmente viene digerito dagli animali, dagli erbivori. L'indice glicemico, se parliamo di carboidrati non possiamo non citare l'indice glicemico. Ne avrete sentito parlare tantissimo dell'indice glicemico. E che cos'è l'indice glicemico? Allora, negli anni 80 fu scoperto questa reazione ai carboidrati, la stessa uno studioso scoprì che alimenti con la stessa quantità di carboidrati non producevano in realtà la stessa quantità, lo stesso effetto sulla glicemia nel corpo umano. Infatti la risposta glicemica successiva all'introduzione di un alimento contenente carboidrati può variare da individuo a individuo. E dipende anche ovviamente dal tipo di alimento. E diciamo che l'indice glicemico varia a seconda di molti fattori, tra cui ovviamente, come abbiamo detto, il tipo di carboidrato che contiene l'alimento, il metodo di cottura, la durata della cottura dell'alimento. Infatti un alimento che contiene amido, se viene cotto a lungo in acqua, può essere digerito molto più rapidamente e di conseguenza un più elevato picco glicemico postprandiale. La cottura al dente invece della pasta risulta più vantaggiosa da questo punto di vista. Infatti la pasta, se viene cotta meno, ma anche il riso, dà un picco glicemico minore all'interno del sangue. Quindi l'indice glicemico può variare anche in base a questo, alla durata della cottura e anche al metodo di cottura. La composizione chimica dell'alimento e dell'intero pasto, soprattutto se sono presenti anche grassi e proteine, possono influenzare l'indice glicemico, e soprattutto perché questi altri due componenti possono andare a rallentare la digestione, che possono andare poi a rilasciare più lentamente e più gradualmente gli zuccheri nel sangue. Un altro fattore che influisce molto sul picco glicemico postprandiale è la forma fisica, ovviamente. La presenza di fibra nel pasto, soprattutto se è presente fibra di tipo idrosolubile. Dopo vedremo anche la fibra e le differenze di fibra che ci sono nel mondo vegetale. Quindi possiamo dire che in linea generale un carboidrato poco lavorato e poco cotto e più ricco di fibra ha un indice glicemico minore rispetto a un carboidrato cotto di più con un quantitativo di fibra minore. Allora, qual è il fabbisogno di carboidrati nella dieta? Allora, come abbiamo già detto, i carboidrati sono dei nutrienti di base nell'alimentazione e anche dal punto di vista economico sono i più accessibili in quanto sono i costituenti principali di cereali, di legumi, di frutta. Nella dieta, come abbiamo già detto, l'apporto maggiore di carboidrati è fornito dall'amido, che è presente in pane, in pasta, in riso, in patate, in legumi. E ci sono anche in quantità notevolmente inferiori, quantità di carboidrati notevolmente inferiori in latte, sotto forma di lattosio, in fruttosio, in frutta, e ci sono anche altri monosi presenti in altri vegetali. Quindi quello che è importante da sapere che però è che anche se introduciamo diversi tipi di carboidrati alla fine il nostro organismo li elabora tutti per ottenere una sola forma di energia, che è quella che il nostro organismo la utilizza per appunto immagazzinare o utilizzare questa energia. E questa forma di energia è il glucosio. Quindi le funzioni svolte all'interno dell'organismo dai glucidi possono avere quindi principalmente una forma energetica, questa è una funzione energetica, apportano a 4 kcal per grammo e possono anche essere utilizzati sotto forma di riserva. Come abbiamo detto già prima, il glicogeno rappresenta la prima forma di riserva energetica all'interno dei muscoli, ma anche all'interno del fegato. Inoltre abbiamo anche un aspetto che spesso viene trascurato per quanto riguarda i carboidrati, cioè che i glucidi esplicano anche un effetto tranquillante, antidepressivo, perché rilasciano serotonina e quindi possono effettivamente dare un senso, tra virgolette, di piacere all'organismo. A livello encefalico è molto importante questo perché appunto esplicano questo effetto piacevole e antidepressivo. Allora, quali sono i livelli di assunzione di riferimento per i carboidrati? Allora, per quanto riguarda i carboidrati totali, quindi tutti i tipi di carboidrati, tutte le forme di carboidrato devono rappresentare tra il 55, 45, 55 minimo a un massimo del 60% all'interno della dieta, quindi come vediamo dall'immagine, questi tendenzialmente, poi a seconda ovviamente del soggetto, possono occupare dal 45 al 60% delle chilocalorie nella dieta. Bisogna fare però una piccola selezione di questi carboidrati, perché questi devono principalmente essere forniti da alimenti che contengono i carboidrati sotto forma di amido e preferibilmente a basso indice glicemico per una maggiore salute, una migliore salute. Quindi i cereali integrali, i legumi, la frutta, la verdura devono essere la principale fonte di carboidrati all'interno di una dieta ben equilibrata. Ovviamente ci sarà anche una piccola porzione di zuccheri semplici che è presente inevitabilmente all'interno della dieta, per una corretta alimentazione questi i valori per gli zuccheri semplici non devono essere inferiori al 15% dell'energia totale. Allora, per quanto riguarda la digestione dei carboidrati, questa deve essere, questa comincia generalmente all'interno della bocca, grazie alla saliva, che contiene un enzima che aiuta la digestione, che è l'alfa-amilasi. E poi la digestione di questi carboidrati termina successivamente grazie al pancreas e l'assorbimento poi avviene successivamente all'interno dell'intestino. Allora, abbiamo parlato di carboidrati e non possiamo non citare le fibre. Abbiamo detto che sono molto importanti per quanto riguarda l'indice glicemico. La fibra è una frazione degli alimenti vegetali che resiste agli enzimi digestivi e è costituita quindi da carboidrati che non sono diciamo disponibili, quindi non possono essere digeribili. E diciamo questi quello che vedete in schermo sono alcuni esempi del contenuto di fibra all'interno degli alimenti. Possiamo vedere che per 100 grammi di prodotto, ovviamente al netto degli scarti, l'orzo, l'avena, quindi i cereali in generale, hanno un quantitativo di fibra maggiore. Sono seguiti poi anche dalla frutta e dalla verdura, ma sono contenuti anche in grandi quantità all'interno dei legumi, in particolare dei fagioli. Allora, diciamo, quello che dobbiamo capire è il perché mangiamo questa forma di carboidrato se non viene effettivamente poi digerita all'interno dell'organismo. Questo perché ha degli enormi benefici, sia per la salute che per l'alimentazione. Parte di questa fibra, quando viene assunta, quando viene assimilata, diciamo, dall'alimentazione, in parte non viene digerita e viene eliminata così come è stata già, come è stata introdotta all'interno dell'organismo. Ma quindi non ha una funzione a livello di energia, una funzione plastica, non ha una funzione di questo tipo, ma ha dei benefici molto importanti per il funzionamento dell'intestino. Allora, intanto riduce il tempo di transito intestinale. Lega i sali minerali, i sali biliari, diminuisce la pressione nel legume, diminuisce la pressione nel lume intestinale, regola l'assorbimento di colesterolo, aumenta la massa fecale, quindi questo qui è anche scusate un secondo, vi accetto anche. Ok, nuovo partecipante. Aumenta il tempo di transito intestinale, rallenta lo svuotamento gastrico e rallenta anche, inibisce, riduce l'assorbimento di alcuni nutrienti come il colesterolo. Quindi ha una funzione molto importante da questo punto di vista. E inoltre, come abbiamo già detto, riduce il picco glicemico. Come vediamo qui anche sull'immagine, possiamo distinguere la fibra in due parti, in due tipologie, la fibra insolubile e la fibra solubile. Una parte ha dei benefici per il colon, previene la stipsi, quindi favorisce anche l'espulsione, diciamo, delle feci, dà un certo senso di sazietà, invece la fibra solubile riduce l'assorbimento di colesterolo e permette appunto il controllo della glicemia. Allora, il fabbisogno della fibra. Come vedete all'immagine si può calcolare in due modi, o tra le 12,6 e le 16,7 grammi ogni 100 kcal, oppure può essere calcolato, diciamo, in modo più stimato, in 25 grammi al giorno. Allora, adesso passiamo alle proteine. Allora, le proteine è un altro macronutriente molto importante. Le proteine dal punto di vista chimico sono costituite da più catene peptidiche. Queste sono formate da amminoacidi. Come possiamo vedere all'immagine, gli amminoacidi dobbiamo pensarli come se fossero tutti dei piccoli mattoncini. Il peptide è una sorta di collana di perle, okay, che lega tramite dei legami chimici questi mattoncini, queste perle appunto, gli avvolgimenti che ci sono di questo peptide su se stesso dà una forma unica alla proteina e che esplica appunto una funzione unica. Allora, diciamo che le proteine, si trovano, le proteine alimentari si trovano in quantità più o meno significative in quasi tutti gli alimenti. Queste di per sé sono completamente prive di zucchero, e rivestono una particolare importanza dal punto di vista nutritivo, soprattutto le proteine di origine animale, quindi la carne, il pesce, che sostanzialmente rappresentano i muscoli di questi animali. Allora, come possiamo vedere alle immagini, le proteine ricoprono molte funzioni essenziali del corpo, perché una volta introdotta all'interno dell'organismo, tutti questi mattoncini vengono utilizzati per diverse funzioni all'interno dell'organismo. Infatti possono poi andare a costituire degli enzimi digestivi che aiutano quindi a facilitare le reazioni chimiche all'interno del nostro intestino. Questi mattoncini possono essere utilizzati per la contrazione muscolare, il movimento, quindi andare a costituire effettivamente un nuovo muscolo. Possono andare a costituire anticorpi che hanno una grande funzione, che hanno un'importante funzione dal punto di vista immunitario, e possono supportare la regolazione dell'espressione del DNA e dell'RNA. All'interno dell'organismo alcune proteine spostano molecole essenziali all'interno del corpo e forniscono appunto molto più semplicemente la struttura al corpo. Allora, dal punto di vista alimentare, come abbiamo detto, quindi queste proteine svolgono attività sia plastica che regolatrice, e in alcuni casi anche energetica. Le proteine che vanno incontro ai processi digestivi derivano però in parte dagli alimenti, quindi le proteine che ritroviamo all'interno del nostro intestino, quelle che vengono effettivamente digerite, sono solo in parte provenienti da quello che mangiamo, circa 60-100 grammi al giorno nell'adulto, dipende ovviamente dall'apporto nella dieta. Però c'è una minima parte, circa il 20-50 grammi al giorno, che provengono dall'organismo stesso e provengono dalle secrezioni, quindi dalla saliva, dai succhi digestivi che vengono oppure dal muco che possono essere a sua volta digeriti all'interno dell'intestino. La digestione delle proteine comincia principalmente all'interno dello stomaco. Come vedete nella figura, lo stomaco è quella sacca che vedete in alto. Quella a sinistra è il fegato e quella a destra è lo stomaco. e la digestione all'interno dello stomaco avviene grazie principalmente all'acido cloridico. Quindi all'interno dello stomaco c'è un pH molto basso perché al suo interno è presente proprio un acido molto forte che è l'acido cloridico. E all'interno dello stomaco è presente anche un enzima che si chiama pepsina. La pepsina è un enzima che viene attivato all'interno dello stomaco grazie proprio al pH molto basso che è presente all'interno dello stomaco. E quindi grazie a questi componenti avviene una grossolana digestione delle proteine all'interno dello stomaco, poi le proteine, gli alimenti quindi che contengono proteine passano all'interno dell'intestino e la digestione termina grazie ad altri enzimi che vengono prodotti dal pancreas, che è quell'organo giallo che vedete all'interno della figura. E questa è principalmente la digestione delle proteine, detta in modo molto grossolano e molto semplice, perché in realtà poi la digestione è molto più complessa, detta in modo tecnico. Allora, dove si trovano le proteine all'interno della salve? Potete disattivare il microfono per favore? Ok, grazie. Allora, dicevo, dove si trovano le proteine? Si trovano, come abbiamo detto, all'interno della carne, del pesce, e queste sono le proteine più importanti, quelle che vengono meglio utilizzate dal nostro organismo. Come potete vedere, ad esempio, il classico petto di pollo contiene circa 30 grammi di proteine, il vitello 38,6, quindi tantissime proteine. Ci sono anche però delle proteine vegetali che possono essere presenti all'interno dei legumi, principalmente in quantità minori anche nella frutta secca. E ovviamente sono presenti anche in quegli alimenti di origine animale, quindi le uova, i formaggi. C'è un concetto molto importante per quanto riguarda le proteine, che è il valore di queste proteine. Quindi, qual è il miglior tipo di proteine che posso mangiare? Allora, sostanzialmente il valore del proteico dipende sostanzialmente dalla sua digeribilità e dalla utilizzazione delle proteine per il corpo umano. Allora, gli alimenti di origine animale forniscono proteine di più alta qualità, perché hanno una composizione aminoacidica molto vicina alle proteine umane, e quindi queste sono le proteine che hanno un più alto valore biologico. E quindi tra queste abbiamo anche le uova e i derivati animali. E poi abbiamo invece delle proteine che sono quelle di origine vegetale, tra cui cereali, legumi, come abbiamo detto, che hanno un valore biologico minore. Si è visto che però per arrivare dal punto di vista chimico a una completezza di assunzione di aminoacidi all'interno dell'alimentazione, possiamo trovare comunque tutto quello che ci serve all'interno del mondo vegetale. Perché? All'interno dei cereali scarseggiano alcuni tipi di aminoacidi come la lisina, il trittofano, la treonina, mentre all'interno dei legumi, mentre i legumi sono più poveri invece di metionina. Quindi unire insieme questi due alimenti, che sono comunque di origine vegetale, quindi l'associazione cereale-legume, accresce notevolmente il valore nutritivo delle proteine in esse contenute. Quindi il pasto, tra virgolette, perfetto dal punto di vista proteico, se mangiamo un piatto di origine vegetale, è l'associazione tra cereali e legumi. Quindi sostanzialmente la classica pasta e fagioli è, dal punto di vista proteico, il massimo della completezza che possiamo trovare. Allora, per quanto riguarda il fabbisogno proteico giornaliero, gli adulti e i bambini ovviamente hanno delle differenze dal punto di vista della necessità del fabbisogno, ma come possiamo vedere dall'immagine, il fabbisogno dipende tanto anche dallo stile di vita, dall'età. Dal tipo di sport praticato, per esempio per un'attività fisica più moderata abbiamo bisogno di 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno di proteine, quindi se fate un'attività fisica a livello, diciamo, amatoriale, questo è il quantitativo di proteine adeguato. Se siete invece dei sedentari, 0,8 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno è il quantitativo più adeguato per voi. Se invece praticate sport di forza, se praticate se siete degli atleti di endurance, quindi se praticate degli sport diversi, ovviamente c'è un riadattamento della quota proteica. Per quanto riguarda invece i bambini, per quanto riguarda i lattanti, il quantitativo di proteine è circa 1,32 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini si aggira intorno a 1 grammo per chilogrammo di peso corporeo al giorno, e si aggira intorno a questo quantitativo fino all'età adulta. Parliamo ora dei grassi. Allora, i grassi sono dei costituenti fondamentali degli oli, del burro, e questo componente, questo macronutriente si trova in quantità abbastanza variabili all'interno anche di carne, di pesce, dei formaggi, della frutta secca. I grassi possono essere utilizzati nell'organismo come funzione di deposito, oppure possono essere utilizzati per altre funzioni. Infatti ci sono i lipidi cellulari che vanno, come il colesterolo, ad esempio, che hanno una funzione strutturale. Come vediamo dall'immagine, possono essere suddivisi in trigliceridi, che possono essere rappresentati dai grassi presenti in molti alimenti. I fosfolipidi sono invece principalmente hanno una funzione principalmente strutturale. Poi ci sono gli steroidi, che invece sono delle forme di lipide, di grasso, che hanno funzione ormonale, e poi ci sono invece delle cere che sono presenti principalmente nel mondo vegetale, ma che produciamo anche noi all'interno del nostro organismo. Allora, il componente fondamentale dei grassi sono gli acidi grassi. Ci sono diversi tipi di acidi grassi le loro differenze dipendono dal tipo di dal numero dalla loro struttura chimica sostanzialmente, quindi dal grado di saturazione. Abbiamo grassi insaturi, abbiamo grassi saturi. Gli insaturi possono essere ulteriormente suddivisi in monoinsaturi e poliinsaturi. I polinsaturi sono di grandissima importanza nutrizionale perché sono costituiti dall'omega 3 e l'omega 6 principalmente, che sono dei componenti, come già sapete benissimo, importanti nell'alimentazione. E poi ci sono gli acidi grassi a catena più corta, più media e invece a catena lunga. Allora, gli acidi grassi più importanti dobbiamo citare sono sicuramente gli omega 3 e gli omega 6. Allora, che cosa vuol dire omega 3 e omega 6? È una convenzione, diciamo, è un modo per definire il numero degli atomi di carbonio di cui è composta la cellula e dal numero di doppi legami e dalla posizione del primo doppio legame che è presente all'interno della molecola. Gli omega 3 e gli omega 6 sono presenti principalmente gli omega 3 presenti principalmente nel pesce grasso, ad esempio come il salmone, gli omega 6 invece sono presenti all'interno di alimenti di origine animale, anche la carne ne è ricca. Un grasso importante che dobbiamo sicuramente citare è il colesterolo. È un costituente, come abbiamo detto, delle membrane cellulari, quindi ha una funzione strutturata all'interno dell'organismo. Può essere, all'interno del corpo, il colesterolo è presente sia perché lo introduciamo tramite la dieta, ma anche perché lo produciamo noi stessi. Quindi abbiamo una sintesi detta endogena di questo colesterolo. Allora, se introduciamo il colesterolo tramite la dieta in quantitativi adeguati, quindi 200 mg al giorno circa, massimo 200 mg al giorno, questo è un quantitativo normale di colesterolo e quindi può dare solo dei benefici alla nostra salute. Se invece il quantitativo di colesterolo prodotto con la dieta è superiore a 200 mg, questo può diventare, a lungo andare, un pericolo, soprattutto per le nostre arterie. Infatti, questo colesterolo può andare ad accumularsi all'interno delle arterie, andando a formare delle placche dette ateromatose, quindi aterosclerotiche. Nell'immagine potete vedere la differenza tra un'arteria normale, quindi dove il sangue confluisce in modo perfettamente normale all'interno dell'arteria, e a destra invece potete trovare una arteria ristretta da una placca aterosclerotica, quindi da colesterolo accumulato. In questo caso, che cosa succede? Che il flusso di sangue viene in qualche modo bloccato o comunque fortemente diminuito e in alcuni casi può portare a infarto. Quindi è molto pericoloso avere una dieta ricca di questo componente, quindi va sempre moderato. I quantitativi, anzi i valori di colesterolo per un soggetto adulto sono quelli che vedete in figura, 200 mg su decilitro di sangue è il valore che non deve essere superato per avere una colesterolemia totale normale. Poi abbiamo l'LDL, come viene spesso definito il colesterolo cattivo, che invece deve essere sempre mantenuto al di sotto dei 100 mg su decilitro, e poi abbiamo l'HDL invece, che è un colesterolo detto buono, che invece deve essere più alto di 40 mg su decilitro negli uomini e 50 mg su decilitro nelle donne. Quindi l'HDL deve essere più alto, quindi infatti come vedete nell'immagine il valore di riferimento dice che inferiore a 40 mg su decilitro e 50 mg su decilitro è un valore anormale, tra virgolette, e invece per quanto riguarda l'LDL, il valore di colesterolo, di questo tipo di colesterolo, deve essere mantenuto al di sotto di 100 mg su decilitro. La somma dei due costituisce il colesterolo totale che nel complesso non deve superare 200 mg su decilitro. Se si supera 200 mg su decilitro, c'è anche una fascia intermedia che è compresa tra 200 e 239 mg su decilitro, che è dove possiamo dire di avere un colesterolo moderatamente alto. Se è superiore a 240 mg su decilitro, è molto alto, diciamo. Qui possiamo vedere dall'immagine dove principalmente possiamo trovare i tipi di grassi più importanti per la dieta. Allora, gli acidi grassi insaturi sono principalmente presenti come vedete, dal salmone, che infatti contiene omega 3, la frutta secca come le noci che contengono omega 3, l'omega 6 è contenuto all'interno della carne, dei formaggi, delle uova. Gli acidi grassi monoinsaturi sono presenti principalmente nell'olio d'oliva, che è caratteristico della dieta mediterranea, dell'avocado. E poi abbiamo gli acidi grassi saturi, che sono presenti nelle carni più grasse, tendenzialmente, e nei cibi che spesso vengono volgarmente detti i cibi spazzatura. E questi sono i tipi di grassi che devono essere tendenzialmente evitati in eccesso con la dieta. E poi ci sono anche un'altra c'è un'altra categoria di grasso che deve essere in qualche modo moderata, che sono gli acidi grassi trans. Allora, questo tipo di acido grasso è un particolare tipo che è presente principalmente negli alimenti che hanno avuto dei trattamenti di tipo industriale. E quindi non sono presenti in natura, ma sono frutto di una lavorazione industriale. E questi sono molto dannosi per la salute. Allora, quanti grassi, quanti lipidi devo assumere con la dieta? Allora, se vediamo l'immagine, possiamo vedere subito che il quantitativo di grassi totali da assumere con la dieta è di un 20-30% delle calorie totali al giorno. Di questi grassi totali abbiamo ovviamente le sottocategorie, quindi gli acidi grassi saturi, i poliinsaturi, i monoinsaturi e il colesterolo. Di acidi grassi saturi dobbiamo impegnarci ad assumere al di sotto del 10% delle calorie totali al giorno, quindi dobbiamo evitare tutti gli alimenti che li contengono, come il burro, i formaggi, la panna, lo strutto, i salumi. Poi abbiamo invece gli acidi grassi poliinsaturi, di cui c'è un valore di riferimento indicativo che è circa un 5-10% delle calorie totali, e quindi questi sono, diciamo, dei grassi buoni che vanno assunti entro questi limiti, e sono presenti principalmente nei prodotti ittici, nella frutta secca e negli oli di semi. Poi abbiamo gli acidi grassi monoinsaturi, che devono essere assunti sempre all'interno di un range che è il 10-15% delle calorie totali al giorno, e sono rappresentati principalmente all'interno soprattutto dell'alimentazione italiana o mediterranea dall'olio d'oliva. E poi, come abbiamo già detto, il colesterolo deve essere assunto per un massimo di 200-300 mg al giorno, e è presente nel tuorlo dell'uovo, nelle frattaglie, nei formaggi. Allora, la digestione dei carboidrati, la digestione, scusate, degli acidi grassi avviene sostanzialmente per l'incrocio di due eventi, uno di natura più chimica e uno di natura fisica. Allora, un organo fondamentale della digestione dei grassi è il fegato. Il fegato produce un prodotto, una componente fondamentale che è la bile, che favorisce la digestione di questo macronutriente. Infatti, sicuramente avete notato che mettendo dell'olio all'interno dell'acqua, questo va a formare delle piccole bolle, quindi l'olio in qualche modo non si può mescolare con l'acqua, non si può mischiare con l'acqua, quindi va a formare delle bolle che vanno a separarsi da essa. Per favorire la digestione, visto che gli enzimi digestivi sono invece solubili in acqua, quindi sono presenti all'interno dell'acqua, per permettere al grasso di essere attaccato da questi enzimi digestivi, la bile rompe queste bolle che permettono quindi agli enzimi di poter digerire i grassi, e quindi per questo il fegato occupa un ruolo fondamentale per la digestione di questo macronutriente. Un altro componente fondamentale della dieta è l'acqua, che è componente principale che può essere assunto grazie all'acqua, proprio in maniera liquida, in forma liquida, ma anche grazie all'assunzione, quindi al consumo di cereali, di vegetali, ad esempio. Allora, i vegetali in genere sono gli alimenti che contengono più acqua in assoluto, contengono circa il 90-95% di acqua. Poi ci sono altri alimenti, come ad esempio il latte, che contiene circa l'88% di acqua, la frutta, ma anche gli alimenti provenienti di origine animale contengono molta acqua, quindi si può bere non solo grazie all'assunzione di acqua liquida, ma anche grazie all'assunzione di vegetali principalmente, e quindi con l'alimentazione, quindi mangiando effettivamente degli alimenti solidi. Allora, è importante quindi mantenere un buon equilibrio idrico, quindi bisogna mantenere un buon equilibrio tra le entrate dei liquidi e le uscite. Come abbiamo detto, il 60% dei liquidi, quindi dell'acqua, viene assunto tramite proprio i liquidi, quindi l'acqua in forma liquida, un 30% viene assunto tendenzialmente tramite gli alimenti, e poi un 10% tramite i metaboliti. Le uscite idriche sono rappresentate principalmente dal sudore, che è la forma più palese, diciamo, di uscita idrica, ovviamente dalle escrezioni renali, quindi dall'urina, anche dalle escrezioni intestinali, quindi dalle feci, e c'è anche una componente rappresentata dalla respirazione. Quindi quando respiriamo noi eliminiamo anche acqua, quindi ci si può disidratare potenzialmente anche solo respirando. E quindi è fondamentale mantenere un buon equilibrio idrico proprio per evitare, mantenere una buona idratazione, quindi evitare la disidratazione. Allora, l'adulto tendenzialmente ricambia giornalmente circa il 3-4% del contenuto idrico totale, quindi del contenuto idrico di tutto il corpo. E questo equilibrio è legato all'azione di alcuni ormoni fondamentali. ne cito qualcuno, abbiamo la vasopressina, detto anche ormone antidiuretico, che infatti riduce la diuresi, abbiamo l'aldosterone, abbiamo un sistema di ormoni, detto sistema renina-angiotensina. Insomma, ci sono molti ormoni che vanno a regolare questa escrezione delle urine, questo equilibrio, e agiscono principalmente a livello renale, che permettono quindi la maggiore o minore filtrazione di sangue, e quindi che sfocia poi in un maggior quantitativo di urine. O minore quantità di urina a seconda dello stato di idratazione del corpo. I fabbisogni sono differenti a seconda dell'età, a seconda del sesso. Diciamo che più genericamente i bambini dall'1 ai 3 anni devono assumere circa 1 litro, 1,2 litri di acqua al giorno. I bambini dai 4-6 anni 1,4 litri circa, dai 7-10 anni 1,8 litri. I maschi hanno bisogno di un quantitativo maggiore di acqua rispetto alle donne, e questo è uno schemino dove viene in qualche modo raffigurato il quantitativo di acqua in base al peso corporeo, perché ovviamente una persona di 80 kg avrà una. Fa bisogno di acqua maggiore rispetto a una persona di 50 kg. Allora, da qui possiamo introdurre il concetto di attività fisica e di sport. Allora, diciamo che questo è un argomento molto vario, molto ampio da affrontare. Pensare che già nel V secolo a.C. Ippocrate affermava, testuali parole, tutte le parti del corpo, se usate con moderazione ed esercitate nei lavori a cui ciascuno è abituato, diventano così sane e ben sviluppate che invecchiano lentamente. Ma se sono inutilizzate e lasciate inattive, diventano soggette a malattie difettose nella crescita e invecchiano rapidamente. Quindi già nel V secolo a.C. si sapeva già quanto era importante l'attività fisica per la buona salute. Tuttavia, al giorno d'oggi la credenza nel valore dell'esercizio fisico per il mantenimento della buona salute è un po' svanito, e infatti la mancanza di esso si trova alla base di molte malattie croniche, tra cui ad esempio il diabete mellito di tipo 2, le dislipidemie. Infatti, l'attività fisica, sembra banale, ma rappresenta attualmente l'inattività fisica, scusate, l'inattività fisica rappresenta attualmente un grave problema per la salute pubblica. Infatti, come abbiamo già detto, su questa slide si può vedere come l'inattività fisica può essere causa di molte malattie di tipo cronico, come la dislipidemia, l'ipertensione, l'iperglicemia, l'obesità. Ovviamente c'è anche un fattore genetico che ha il suo ruolo, e l'attività fisica svolge un ruolo di prevenzione verso lo sviluppo di questo tipo di malattie. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'attività fisica come qualsiasi movimento corporeo prodotto da muscoli scheletrici e che richiede un dispendio energetico. Quindi, da qui si può dedurre che l'attività fisica non è solo l'esercizio fisico inteso come sport, ma riguarda anche le normali attività giornaliere. Infatti, su questa immagine potete vedere come ci siano diversi tipi di attività fisica. Alla base c'è un movimento giornaliero che deve essere sempre presente, dalla classica passeggiata con il cane, ad utilizzare più le scale piuttosto che l'ascensore. fare la spesa a piedi, fare giardinaggio, utilizzare poco la macchina. Poi ci sono delle attività fisiche, di tipi di attività fisica volontaria, che è ovviamente sempre indicato fare. E ovviamente la cosa più importante di tutte, non è tanto fare esercizi muscolari o attività ricreative, ma è avere il meno tempo possibile per essere inattivi, cioè quindi essere il più attivi possibile e passare il meno tempo possibile in uno stato di inattività fisica. Quindi abbiamo detto che comunque l'attività fisica può essere distinta in esercizio fisico e attività quotidiana, quindi l'esercizio fisico è un'attività spontanea, l'attività quotidiana è comunque un'attività fisica che è involontaria. Ma io come faccio a sapere se una persona è veramente attiva? Allora, un metodo utilizzato, ampiamente utilizzato dalla ricerca, è il pedometro, quindi il conteggio dei passi giornalieri. Quindi l'utilizzo di questo semplice metodo può essere utilizzato per definire se una persona è inattiva, moderatamente attiva o attiva. In figura potete vedere come si possono distinguere l'attività fisica involontaria o volontaria a seconda del numero di passi giornaliero. Allora, tendenzialmente un soggetto che esegue meno di 5.000 passi al giorno è un soggetto sedentario, viene definito un soggetto sedentario. Spesso il profilo del soggetto sedentario è stato visto grazie ad alcuni studi che è specialmente attribuibile a dei soggetti con tendenzialmente un reddito familiare più basso, un livello di istruzione più basso, tendenzialmente le persone più inattive sono dei fumatori, persone che svolgono un lavoro sedentario e ovviamente rientrano in questa categoria persone con delle disabilità che per forza di cose rendono queste persone inattive. Questi tipi di persone hanno un maggior rischio di queste malattie croniche, come malattie di sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, diabete e dislipidemie. Superati i 5.000 passi giornalieri, quindi tra i 5.000 e i 7.499 passi al giorno, ovviamente questo è un valore un po' indicativo. Abbiamo i soggetti moderatamente attivi. Questi comprendono dei soggetti che non per forza svolgono un'attività fisica volontaria, quindi non per forza vanno a fare sport, ma hanno ad esempio un lavoro che è attivo già di per sé, quindi ad esempio i camerieri, i parrucchieri, i corrieri, sono dei lavori che rendono la persona involontariamente attiva. Oppure ci possono essere anche delle persone che hanno degli hobby che hanno come caratteristica il movimento. Il giardinaggio, ad esempio, è un tipo di hobby che porta a camminare, porta ad essere attivi. E ci sono anche si possono mettere in questa categoria, si possono includere in questa categoria anche i soggetti che per necessità devono essere attivi, quindi ad esempio quelli che non hanno un mezzo privato e che utilizzano i mezzi pubblici. E poi abbiamo invece i soggetti detti attivi che svolgono un numero di passi sopra ai 7.500 passi al giorno, e questi sono i soggetti che svolgono invece tendenzialmente un'attività fisica volontaria e consapevole, quindi consapevolmente vanno a camminare all'aperto oppure camminano sul tapis roulant, vanno a correre, vanno in mountain bike, in bicicletta, oppure svolgono degli sport in genere di squadra perché gli sport che portano ad avere più impatti giornalieri sono in genere il calcio, il padel, insomma, tutti gli sport di squadra. Questi soggetti sono dei soggetti che tendenzialmente hanno una migliore sensibilità insulinica, quindi una salute migliore, hanno un BMI più nella norma, quindi un rapporto peso-altezza nella norma, e hanno un minor rischio di malattie cardiovascolari, ma anche di diabete e di dislipidemie. Allora, come posso classificare l'attività fisica? Allora, ci sono delle macro aree che possono includere tutti i tipi di attività fisica. Abbiamo l'allenamento di resistenza, ovviamente parliamo dell'attività fisica invece volontaria. Quindi si tratta proprio di sport. Abbiamo l'allenamento di resistenza, tra cui la camminata, il jogging, il ciclismo. Abbiamo l'allenamento di forza, che include il sollevamento pesi, l'utilizzo di macchinari isotonici, gli esercizi a corpo libero. E poi abbiamo una terza tipologia, che è l'intervaltraining, quindi può essere definito un ibrido delle due. E è rappresentato spesso da sport come il CrossFit, molti praticano. Il calcio è una forma di intervaltraining. Gli sport di combattimento possono essere considerati un intervaltraining. Quindi è tendenzialmente un ibrido tra l'allenamento di forza e l'allenamento di resistenza, e che dà molti benefici dal punto di vista della salute. Allora, adesso cominciamo a descriverli uno per uno. L'allenamento di resistenza è detto anche allenamento aerobico, consiste nel movimento continuo e ritmico di grandi gruppi muscolari. Vengono, come abbiamo detto, considerati allenamenti di resistenza attività come la camminata, il jogging, il ciclismo, e le linee guida ADA, quindi American Diabetes Association, danno come punto di riferimento per l'allenamento aerobico almeno 30 minuti al giorno per una frequenza di 3 a 7 allenamenti a settimana. Quindi l'allenamento aerobico ha una particolare importanza per la prevenzione di queste delle malattie croniche, e soprattutto le diabete in alcuni casi. L'allenamento di forza invece è un allenamento che comprende il sollevamento di pesi, macchinari isotonici, gli esercizi a corpo libero, e più genericamente allenamento contro le resistenze. Questo tipo di attività porta ad un aumento della forza e della potenza muscolare, degli adattamenti anche dal punto di vista neuromuscolare, e anche un aumento della sezione trasversale del muscolo, quindi ha un aumento, un'ipertrofia muscolare, quindi un aumento della quantità di muscolo, detto in modo più semplice. Ovviamente in questo caso l'entità del carico, quindi il peso utilizzato e il volume di allenamento, quindi la quantità di serie ad esempio effettuate, incidono molto sulla qualità dell'allenamento e anche sull'ipertrofia muscolare. Questo tipo di allenamento è di particolare importanza soprattutto per alcuni tipi di soggetti. Se basti pensare ai pazienti, le persone in età geriatrica. Le persone in età geriatrica che sono soggetti a una graduale sarcopenia, quindi alla perdita di massa muscolare graduale nel corso del tempo, un allenamento di forza può portare quindi un aumento della massa muscolare è un buon metodo per contrastare questa graduale sarcopenia che è inevitabile se queste persone rimangono in un contesto di inattività e quindi è importante che si vada a contrastare proprio la perdita di massa muscolare grazie all'utilizzo di sovraccarichi, quindi è molto indicato questo tipo di attività fisica per le persone di una certa età, insomma, per le persone più anziane. Ovviamente questo tipo di allenamento non comporta dei benefici soprattutto esclusivamente dal punto di vista della massa muscolare, ma anche da altri punti di vista, anche dal punto di vista del controllo glicemico. Infatti si è visto che questo tipo di attività fisica porta dei benefici sostanziali anche per il controllo dell'emoglobina glicata. E poi abbiamo l'interval training, l'altro tipo di attività fisica, che abbiamo detto che è un'attività particolarmente intensa. Che è un ibrido tra i due tipi di allenamento, è un ibrido tra l'allenamento di forza e l'allenamento di resistenza, e consiste in momenti di massimo sforzo e a momenti di recupero molto ristretto, quindi possiamo avere degli sforzi massimali o submassimali, seguiti da, invece, da momenti invece di riposo di 30-40 secondi, poi è variabile, però il riposo è molto ristretto, è molto rapido, e questo tipo di attività fisica porta ad un livello di intensità molto alto, e infatti questo è il tipo di attività fisica che porta dei benefici maggiori dal punto di vista soprattutto del controllo glicemico e del controllo anche quindi dell'emoglobina glicata. Tuttavia questa attività è un'attività molto molto intensa e dinamica e non può essere considerata un'attività a portata di mano di tutti, quindi non è accessibile a tutti, ma solo alle persone che possono tollerarla. Se pensiamo alle persone cardiopatiche o comunque che hanno delle malattie dal punto di vista cardiovascolare, questa può essere un'attività un po' rischiosa. Come abbiamo detto, vediamo da qui dall'immagine l'allenamento di resistenza riduce i livelli di pressione arteriosa, aumenta la gittata cardiaca, riduce i livelli di emoglobina glicata, ovviamente porta a un maggior controllo del peso del BMI, quindi del rapporto peso-altezza, e dal punto di vista invece neuronale previene il declino cognitivo e la neurodegenerazione, quindi fa bene fare attività fisica di tipo aerobico anche per questo punto di vista, diciamo. Poi abbiamo l'allenamento di forza che stimola la sintesi proteica, quindi la costruzione di un nuovo muscolo. Come abbiamo detto, favorisce l'anabolismo muscolare, riduce i livelli di emoglobina glicata, migliora la sensibilità insulinica e il controllo glicemico e aumenta la densità minerale ossea. Infatti è importante anche soprattutto per le donne, dopo la menopausa, che vanno incontro a un deterioramento dell'osso, quindi vanno incontro a osteopenia e successivamente a osteoporosi. Questo tipo di attività fisica contro resistenze è un valido alleato per contrastare questa malattia inevitabile nelle donne, e quindi può essere legata ad una migliore salute ossea per le donne. E inoltre abbiamo detto che migliora la composizione corporea, quindi si aumenta con questo tipo di attività fisica, si aumenta la massa muscolare, si diminuisce anche il grasso corporeo e quindi si ha una migliore composizione corporea, una migliore forma fisica. E poi abbiamo l'interval training, come abbiamo detto, che è il maggior alleato per quanto riguarda la riduzione della glicemia, dei livelli di emoglobina glicata. Come possiamo vedere nell'immagine sotto, si tratta di momenti di attività intensa, quindi il 90%, come vediamo, alternata a momenti invece di recupero al 10%. È un'attività molto, molto intenso, favorisce anche questo l'ipertrofia muscolare, però l'unico svantaggio, tra virgolette, è che non è accessibile a tutti, quindi può avere dei possibili effetti avversi in presenza di patologie di tipo cardiaco. Allora, i metabolismi coinvolti nell'attività fisica sono diversi. Noi qui oggi analizzeremo principalmente quelli principali. Partiamo dal metabolismo, dal metabolismo lipidico. Allora, per quanto riguarda l'attività fisica, i grassi e i carboidrati forniscono la più importante forma di carburante. Queste due forme di energia vengono ossidate simultaneamente, ma la loro utilizzazione dipende da diversi fattori, e questi fattori più importanti sono la durata e l'intensità dell'esercizio. Infatti, possiamo vedere come all'aumentare dell'intensità fisica, dell'immagine, possiamo vedere che con l'aumentare dell'intensità fisica, quindi avvicinandoci al 100% dell'intensità, si ha una maggiore utilizzazione di carboidrati, mentre va a diminuire man mano l'utilizzazione invece dei lipidi. Abbiamo detto che il maggior quantitativo di grassi presenti all'interno del corpo proviene dal tessuto adiposo. È presente anche nei muscoli, è presente negli acidi grassi liberi presenti all'interno del sangue. Tutti questi acidi grassi, tutte queste fonti di acidi grassi vengono utilizzate e vengono utilizzate in modo variabile a seconda appunto dell'intensità e della qualità dell'esercizio fisico. Per quanto riguarda i carboidrati, invece, i carboidrati provengono principalmente da il glicogeno muscolare e il glucosio presente in circolo, quindi presente all'interno del sangue che viene rilasciato dal fegato. Diciamo che un importante regolatore di questo meccanismo è l'insulina. L'insulina viene rilasciata dal pancreas e il conseguente aumento delle concentrazioni plasmatiche di insulina comporta moltissimi effetti metabolici. Un importante effetto dell'insulina è quello di promuovere il trasporto di glucosio all'interno del muscolo scheletrico, quindi tutto il glucosio che noi introduciamo tramite l'alimentazione arriva all'interno del muscolo grazie all'azione dell'insulina. I carboidrati che vengono utilizzati per la produzione di energia durante la contrazione muscolare provengono quindi sia dal circolo ematico e sia dal glicogeno muscolare, grazie proprio a questo meccanismo. Come abbiamo detto, quando abbiamo un esercizio fisico di bassa intensità, la maggior parte dell'energia che è richiesta dal muscolo invece è fornita dall'ossidazione degli acidi grassi, e mentre mano a mano che l'intensità dell'esercizio va ad aumentare, in genere quando comincia ad essere superiore del 60%, aumenta anche l'utilizzazione dei carboidrati come fonte di energia. La fonte di acidi grassi per la produzione di energia include i trigliceridi muscolari, mentre per quanto riguarda la fonte di carboidrati, come abbiamo detto, questa è rappresentata principalmente dal glucosio presente in circolo e dal glicogeno muscolare, che come vedete nell'immagine, il glicogeno non è altro che un quantitativo di molecole di glucosio legate tra loro tramite dei legami chimici, e che viene conservato all'interno del muscolo proprio sotto forma di riserva per la contrazione muscolare. Allora, per quanto riguarda i benefici dell'attività fisica, questi possono essere principalmente attribuibili degli organi principali, come ad esempio nel sistema nervoso centrale. Si hanno dei grandi benefici dal punto di vista neuronale per quanto riguarda l'attività fisica, soprattutto nei giovani abbiamo un miglioramento in seguito allo svolgimento dell'attività fisica, un miglioramento dell'apprendimento e della memoria, abbiamo anche un miglioramento dello stato d'ansia, quindi riduce l'attività fisica a livello neuronale, riduce l'ansia, produce un senso generale di benessere e svolge anche un ruolo fondamentale nel cambiamento dello stato mentale. Per quanto riguarda il tessuto osseo, come abbiamo detto, come nel caso delle donne post-menopausa, sul tessuto osseo l'attività fisica svolge un ruolo particolarmente importante nell'aumento della dimensione dell'osso, quindi anche della sezione dell'osso, e va a prevenire il rischio di osteoporosi, che è purtroppo una patologia che inevitabilmente tutte le donne, a cui tutte le donne devono andare a contrastare dopo la menopausa. Quindi è importante per una donna svolgere un'attività fisica, soprattutto nell'età giovanile, per fondare le giuste basi a livello di prevenzione per contrastare appunto poi quella che sarà una graduale perdita della massa ossea dopo la menopausa. Quindi tutte le donne dovrebbero fare una regolare attività fisica, soprattutto anche per questo motivo. E poi abbiamo degli effetti positivi anche sull'apparato cardiovascolare, infatti abbiamo sempre un abbassamento della pressione arteriosa in seguito allo svolgimento dell'attività fisica. Infatti la variazione della pressione arteriosa è probabilmente la variabile cardiovascolare più importante, più altamente influenzata, soprattutto dopo lo svolgimento dell'attività fisica. Infatti c'è proprio una definizione di questo abbassamento dell'attività della pressione arteriosa che si chiama ipotensione post esercizio.